All'interno dell'edizione 2019 del Festival Scienza c'è spazio anche per una mostra che parla di scienza, di grandi scoperte e di avventura. Ne parliamo con Andrea Mameli del CRS4. Ciao Andrea, bentornato a Radio X.
Ciao.
Con te c'è collegata al telefono però anche un'altra ospite dalla Svizzera addirittura. Presentacela. Sì.
Paola Catapano, giornalista scientifica, capo progetto del progetto PolarCast 2018, che praticamente l'oggetto di cui parliamo nella mostra, mostra fotografica allestita all'interno dei locali della Fondazione di Sardegna in pieno centro a Cagliari e, come hai detto, è all'interno del Festival della Scienza di Cagliari.
Salutiamo Paola allora, buongiorno.
Ciao
Paola.
A tutti, ciao.
Paola, raccontaci un po' la missione che c'è dietro questa mostra.
Allora, PolarQuest 2018 è una spedizione, diciamo citizen science, che nasce dall'interesse mio personale e di tutte le persone che hanno voluto accompagnarmi in questa spedizione, ed è una spedizione in Artico, a bordo di una barca a vela sostenibile, con diversi obiettivi. Uno degli obiettivi è stato celebrare, ripercorrendo nelle tappe, la spedizione storica, leggendaria di Umberto Nobile al Polo del 1928. Umberto Nobile tornò al Polo per la seconda volta con un dirigibile nel 28 per fare scienza. Purtroppo quella spedizione, come tante fra l'altro spedizioni artiche ai tempi l'Artico era una terra veramente selvaggia e difficile, dove la maggior parte delle missioni fallivano, ma Umberto Nobile appunto purtroppo fallì al ritorno dal Polo, cadendo sui ghiacci con questo dirigibile. E quindi nella storia si ricorda soltanto la tragedia, perché poi fu davvero una vicenda incredibile, quasi rocambolesca, con 8 persone alla deriva sui ghiacci con una tenda, la famosa tenda rossa, ci sono stati film e così via, però questo ha fatto dimenticare l'importanza,
il valore scientifico della scoperta,
certo. L'importanza scientifica della missione, certo. Perché Umberto Nobile andò al Polo proprio da visionario, avendo capito l'importanza delle regioni polari per la scienza, l'importanza di esplorarle intanto perché non erano cartografate per nulla all'epoca, e l'importanza di capire il magnetismo terrestre, ad esempio in prossimità dei poli, e di studiare i ghiacci polari, la deriva dei ghiacci. Ecco, noi con questa spedizione in barca a vela, non con un dirigibile ma con un mezzo comunque abbastanza avventuroso, come può essere una barca a vela di 18 metri, sostenibile, quindi senza riscaldamento, con tutta una serie di precauzioni, certamente non comoda, ci siamo avviati sulle tracce di Umberto Nobile e siamo stati i primi a raggiungere il punto da cui fu lanciato il primo SOS dopo il naufragio, e abbiamo ripetuto alcuni degli esperimenti scientifici rivisti in chiave odierna.
Ecco, quando dici noi, quando dici noi, chi intendi esattamente? Allora, l'equipaggio da chi era composto?
Dunque, noi intendo la nostra associazione PolarQuest 2018 assieme agli enti di ricerca che ci hanno sostenuto nella sperimentazione scientifica, nella realizzazione degli strumenti da portare a bordo e nella, appunto, anche nel supporto tecnologico alla spedizione. A bordo eravamo 10 persone, oltre allo skipper che è un esperto artico, anche lui di origine italiana, si chiama Peter Gallinelli, vive a Ginevra, ha fatto gli studi a Zurigo ma è nato in Australia ed è un esperto artico perché da 15 anni esplora l'Artico in barca a vela con barche da lui costruite appositamente per queste
per non andare a fondo al primo iceberg, insomma.
Appunto, sì, lo scafo di alluminio, ma non solo, insomma, tutta una serie di precauzioni, ma soprattutto una conoscenza profonda di quelle rotte. Assieme a lui c'erano la moglie e la figlia che lo hanno sempre accompagnato nelle spedizioni come equipaggio, addirittura la figlia di 20 anni era il secondo a bordo. E poi come altro membro di equipaggio Remy, che è un esperto velista, appunto questo è l'equipaggio per la navigazione, anche se poi i turni a bordo li abbiamo fatti tutti.
Certo.
Poi c'eravamo io come capo progetto, ma anche comunicatrice scientifica, perché questo è il mio lavoro, e coordinatrice appunto dei tre progetti scientifici. Il responsabile logistico Mike Strauch, che è un ingegnere del CERN, che si occupava appunto di tutta la logistica a bordo. La responsabile degli esperimenti di fisica, Ombretta Pinazza, dell'INFN di Bologna e del CERN, quindi gestiva il rivelatore di raggi cosmici che studiava il particolare flusso di raggi cosmici oltre il circolo polare artico, che è molto influenzato dal campo magnetico terrestre, quindi si comporta in modo diverso. Un geografo, Gianluca Casagrande, entrambi saranno a Cagliari per l'evento. Gianluca Casagrande, Società Geografica Italiana e Università Europea di Roma, che ha curato la parte di esplorazione con i droni, il mapping in 3D e anche lo studio delle macroplastiche da droni. E poi avevamo un'operatrice molto giovane, Safiria Buono, 18enne all'epoca, quindi parliamo dell'estate 2018, che si è occupata di fare i campionamenti di microplastiche che poi invece sono stati analizzati al laboratorio del CNR di Lerici. Quindi come enti scientifici che ci hanno sostenuto sono stati l'INFN, il Centro Fermi e il CERN per la parte di fisica, il CNR per la parte di microplastiche, Società Geografica Università Europea di Roma per la parte geografica, ma anche il CRS4 che ci ha supportato nella ricerca dei resti del dirigibile Italia, perché noi avevamo anche a bordo un sonar 3D molto particolare, che appunto di dimensioni piccole da poter essere montato su una barca a vela, con cui abbiamo scannerizzato il mare.
E li avete trovati?
Allora, questa è la domanda che fanno tutti. Trovare una cosa del genere, il nostro è stato un primo tentativo,
sì,
perché nessuno ha mai fatto un tentativo mirato di ricerca dei resti del dirigibile. Abbiamo trovato cose interessanti, ma non i resti del dirigibile, soprattutto per un motivo, perché l'area di ricerca è vasta tanto quanto 500 km.
Sconfinata, certo, certo.
Occorrono 2 mesi solo per fare solo quello. Noi abbiamo scannerizzato per 7 ore una zona di 25 km quadri.
Quindi avete iniziato le ricerche, diciamo.
Abbiamo escluso quella zona, però in quella zona abbiamo fatto 2 cose molto importanti, perché nessuno aveva mai sondato il mare, infatti le carte nautiche avevano dei punti interrogativi al posto della profondità. Abbiamo la batimetria di quella zona, cosa che l'istituto norvegese avrebbe dovuto fare fra 2 anni, abbiamo anticipato i tempi, abbiamo fatto noi la batimetria di una zona a nord delle Svalbard, fra le Svalbard e il Polo, per cui ora in i giganti hanno la profondità di quella zona di mare, cosa che noi non avevamo. E poi abbiamo trovato nelle immagini analizzate a posteriori i solchi profondi 100 km di ghiacciai che risalgono all'era glaciale, l'ultima, quella di 20.000 anni fa, cosa che non era conosciuta e che è una scoperta per la geologia del nostro pianeta. Sappiamo adesso che 20.000
certo.
anni fa lì c'erano dei ghiacciai.
Cioè avere le prime rilevazioni di quella parte di crosta terrestre, insomma, non dico
esatto.
che equivalga ad avere quelle
sono
della Luna, ma quasi.
Polar Quest.
Benissimo, questa è la missione che esatto. diciamo avete fatto nel 2018 e che avete documentato. L'avete documentata?
Stiamo ancora continuando con la documentazione, stanno uscendo pubblicazioni scientifiche per tutte quante le scienze.
Sì, però per noi miseri mortali che non possiamo leggere le pubblicazioni scientifiche, o magari le possiamo leggere ma non ci capiamo niente.
No,
invece l'aspetto bello di questa missione per noi è vedere il racconto per immagini, no? La testimonianza.
Per noi fondamentale, abbiamo prodotto prima, durante e dopo la spedizione. Abbiamo intanto un sito web molto ricco di news, i social media, quindi Instagram, Twitter, Facebook.
Quindi l'avete raccontata anche in progress.
Abbiamo raccontato la missione in diretta, nonostante le difficoltà, perché avevamo telefoni satellitari disturbati dal polo nord magnetico, quindi ogni tentativo di trasmettere qualcosa ci mettevamo tipo 8 volte per poter trasmettere 4 righe di tweet.
Certo.
Però la nostra equipa a bordo ci ha assistiti alla terra, diciamo, ci ha assistiti alla partenza, all'arrivo, e appena siamo arrivati abbiamo inondato i social di queste bellissime foto. Abbiamo realizzato un primo documentario che è andato in onda sulla televisione francese, un documentario di 1 ora che racconta tutta la spedizione su Ushuaia TV. Questo documentario è sottotitolato in italiano ed è stato già trasmesso a vari eventi in Italia, fra cui nella vostra vicina Sicilia, per esempio, quest'estate, a Erice e a Marsala e a Palermo. E ovviamente la mostra itinerante, che non ha smesso di viaggiare dal momento in cui l'abbiamo per la prima volta inaugurata qui a Ginevra nello scorso ottobre, ha fatto il Festival della Scienza di Genova, ha fatto il Museo dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle vicino Roma, il Museo della Marina Militare alla Spezia e varie altre destinazioni a Roma, e adesso è da voi a Cagliari.
Ecco,
di questo può parlare meglio Andrea.
Arriva a Cagliari, Andrea ci racconta, ovviamente sarà accompagnata, immagino, anche da una presentazione.
Sì. Che racconta
un po' quello che è successo, ma raccontaci in termini proprio di contenuti, di materiali
esatto.
fotografici.
Allora, intanto, perché si chiama così? Si chiama 82 gradi 7 primi nord perché è la latitudine record alla quale sono stati effettuati campionamenti di microplastiche e misure di flusso di raggi cosmici, quindi due misure importanti a livello scientifico. Il seguito del nome, del titolo, è In barca a vela ai confini del polo, sulle tracce del dirigibile Italia. E questo un po' l'ha spiegato, come sempre, molto bene Paola. La mostra che cosa racconta? Racconta il viaggio di Nanook, questa barca sostenibile della quale ha parlato Paola, e lo racconta mostrando le immagini del percorso dall'Islanda fino alle Svalbard e oltre, e mostrando poi gli approfondimenti sulle tre ricerche scientifiche principali: Mantanet per i campionamenti delle microplastiche, PolarCast per la misurazione dei raggi cosmici e Aurora per la documentazione geografica e cartografica. La mostra, progetto espositivo e allestimento di Emanuela Falqui del CRS4, mostra anche delle riprese da drone per la raccolta di dati che sono ancora oggetto di studio, e un video documentario. Quindi contiene tantissimi aspetti, sia visivi sia di approfondimento attraverso i testi di accompagnamento, che possono aiutare a comprendere numerosi aspetti scientifici. Per questo è all'interno del Cagliari Festival Scienza.
Ecco, raccontaci anche, Paola, dici
sulla mostra. Che Emanuela ha fatto un lavoro gigantesco, perché noi abbiamo fornito soltanto le foto e le didascalie, e lei poi ha immaginato di mettere avanti la scienza creando dei pannelli, chiaramente con contenuti nostri, però l'idea è stata sua, e anche il lavoro di allestire questi pannelli e di arricchirli di tutti i dati scientifici. È la prima volta che a Cagliari, è la prima volta che la mostra viene presentata in questa veste così completa.
Il CRS4 ha la fortuna di avere una persona come Emanuela che di allestimento di mostre, insomma, è esperta, anche in ambito artistico, non solo scientifico. Diamo le coordinate per poterla visitare. La mostra si apre
l'8 novembre, venerdì alle 19, con l'inaugurazione, che è preceduta da una serie di interventi, due dei quali li ha annunciati Paola Casagrande e Pinanza, rispettivamente geografo dell'Università Europea di Roma e ricercatrice dell'FNSERN. Poi ci sarà il nostro Roberto De Montis, ricercatore del CRS4, che spiegherà come è stato usato il GIS dal CRS4 per aiutare a ritrovare i resti del dirigibile, e Giorgio Massaro, Fondazione Medsea, perché un altro dei focus, come abbiamo accennato, è sulle microplastiche, ma non solo. Al Polo Nord con Massaro facciamo un approfondimento per quello che riguarda il Mediterraneo, anche perché la mostra, che come abbiamo detto è all'interno del progetto LabBoat del CRS4, all'interno di questo nostro progetto che ha circumnavigato la Sardegna per 2 anni di seguito con degli studenti e delle studentesse a bordo che facevano anche degli esperimenti, uno degli esperimenti era proprio la raccolta di microplastiche nella zona tra Oristano e Carloforte. Quindi la mostra ha tutti questi aspetti che vengono visti, letti e ascoltati, e poi ci sarà questo evento, abbiamo detto, l'8 novembre alle 19. Non solo, essendo all'interno del Festival Scienza, ci sono anche due opportunità per le classi, per ragazzi da 11 anni in su. L'11 novembre, come si distribuiscono le microplastiche negli animali e negli ecosistemi marini, di Luca Palazzo, che il ricercatore che ha fatto l'esperimento sulla barca adriatica per LabBoat. E il 12 novembre, Acque Costiere, sistemi per lo studio dell'idrodinamica marina, del collega del CRS4 Pierluigi Cau. Quindi avremo una serie di approfondimenti che partono dalla mostra e raggiungono tanti altri aspetti, diciamo, scientifici, e devono essere raccontati, come ci insegna Paola, a livello divulgativo.
Noi ringraziamo Paola Catapano per la sua partecipazione al programma.
Diciamo anche dove è la mostra, perché
ricordiamo
non tutti
che
sanno,
nei locali della Fondazione di Sardegna,
che è in via San Salvatore da Orta 2, si trova molto, molto vicino al bastione di San Remi a Cagliari.
Benissimo, io ringrazio
Andrea
e Paola.
Grazie a voi e grazie al CRS4 davvero per la fiducia continuata, il supporto e le idee bellissime di Alessandro. La mostra in questo modo è corredata da tanti eventi.
Grazie Paolo.
Va bene, grazie a voi. Ciao.
Grazie, ciao.